Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò a loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Questo brano che abbiamo ascoltato e che ci piace tanto perché sembra ricordarci alcuni atteggiamenti che abbiamo noi di fronte alla fede, no? Di fronte a Gesù, ci chiamiamo tutti un po' scherzando San Tommaso. E questo brano invece, che sarebbe la vera finale del Vangelo di Giovanni, poi quella che viene dopo è un'aggiunta, quella del Lago di Galilea, quando Gesù chiede a Pietro: «Mi ami tu 3 volte?» Prima di così finirebbe, tant'è che Giovanni, a chiosa di questa sua esposizione, dice: «Molti altri segni fece Gesù, ma noi vi abbiamo raccontato quelli che servono alla fede». Dunque, quello che è raccontato in questo brano serve alla fede. Cerchiamo di entrarci insieme, non è così semplice e non è certamente il racconto di un miracolo questo. Di che si sta parlando? Beh, innanzitutto Giovanni, lo sapete, scrive alla fine del primo secolo cristiano. Scrive, sì, viene messo insieme questo Vangelo quando ormai la Chiesa ha già un'esperienza del culto cristiano, della fede nella resurrezione, della Chiesa nascente. Dunque, voi lo sapete, Giovanni nella sua passione di Cristo non racconta neanche l'ultima cena, perché ormai era qualcosa che tutti conoscevano, che tutti celebravano già. Un problema era sorto al tempo di Tommaso, un problema che ogni tanto riesce fuori, di Giovanni. Qual è questo problema? Ma questo Gesù, se è venuto nella carne, poi quando è risorto, come è risorto? Perché se costui è risorto e è risorto nella carne, come mai io che porto la carne ancora sono sotto il peso della carne? Perché non mi ha riscattato? Ma non sarà per caso che questo Gesù è risorto nello spirito? La carne poi dove è andata, ma insomma, o forse addirittura, questo era proprio il problema al tempo di Giovanni, non sarà che questo Figlio di Dio entrando nella storia, ha fatto finta di portare la carne, ma in realtà non la portava. Guarda che questo ha delle implicazioni profondissime che peraltro ti riguardano, perché tu mica lo sai di te cosa risorgerà, lo sai? Se tu sapessi qual è la connessione che c'è tra il corpo e lo spirito e come vivono dentro la tua vita e come sono il luogo dove lo Spirito di Dio manifesta il progetto del Padre, sai cosa faresti tu? Avresti rispetto della tua carne, avresti rispetto della carne degli altri. Non per un becero moralismo che ti impedisce di fare questa o quella cosa, ma per un rispetto nel manifestarsi di Dio proprio dentro la tua carne. Dunque allora, come forse anche ora, molti dubitavano di questa carne di Gesù e dicevano: non è possibile, la carne è una riduzione rispetto allo spirito, non è possibile che Gesù abbia preso, che il figlio abbia preso la carne. Allora Giovanni si preoccupa di ridare la carne al figlio di Dio. Nella sua prima lettera dirà: ciò che i nostri occhi hanno visto, ciò che le nostre orecchie hanno udito, perfino ciò che le nostre mani hanno toccato, cioè il verbo della vita. Perché la vita si è fatta visibile e noi l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo toccata, siamo stati con Lui, era veramente come noi. E poi ancora nel prologo, all'inizio del Vangelo, quando dice che il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Alcuni l'hanno riconosciuto, altri no. Bene, alla fine di tutto questo evento, quando finalmente questa carne viene messa sulla croce, viene disprezzata, tutti vedono e si voltano da un'altra parte, perché si scandalizzano che il figlio di Dio possa morire. Quando risorge, una delle prime cose che fa in mezzo ai discepoli che sono riuniti nel cenacolo, vi ricordate? Li guarda e gli dice: che cosa state mangiando del pesce? Datemene anche a me. Perché capiscano che quello che è in gioco non sono i buoni propositi, non sono i desideri, non sono le intenzioni, non sono i sentimenti. Quello che è in gioco è la vita, e la vita noi la sperimentiamo dentro la carne, nelle relazioni. Noi la vita la tocchiamo con mano quando ci relazioniamo, quando perdoniamo riceviamo il perdono. La salvezza non è venuta per i nostri propositi, la salvezza è venuta per la nostra resurrezione, per la nostra carne, per la nostra vita. Dunque noi predichiamo un Cristo, un figlio di Dio che si è incarnato, perciò è risorto. Allora, dentro questo contesto, Giovanni mette insieme questi elementi per rappresentare proprio quelle cose che abbiamo detto adesso. Siccome una parte degli apostoli aveva già visto Gesù risorto e si erano meravigliati nel vederlo, nella seconda istanza, la domenica successiva, quando finalmente anche Tommaso c'è e non aveva visto il Signore, Tommaso dice: se non metto il dito nella carne. Questo a Giovanni interessa molto, all'evangelista interessa, per dire: se tu vuoi conoscere il Signore devi mettere le dita nella carne, non puoi vivere una fede così fantasiosa, fatta di sensazioni e di sentimenti. La tua fede, se la vuoi vivere, devi viverla nella carne e nella storia, dove Cristo vuole manifestarsi. Allora Tommaso dice: se non metto il dito nelle piaghe, non crederò. Sia anche questa, anche per te, questa la posizione più profonda e più autentica. Mettilo il dito nelle piaghe, mettilo nelle piaghe della tua storia, nelle difficoltà della tua vita. Vedi se là il Signore voglia manifestarsi come un Salvatore. E allora la tua fede diventerà una fede autentica. Ora, attenzione, tutto questo discorso si focalizza su un'espressione, quella che usa Gesù dopo che Tommaso ha toccato con mano le piaghe. Dice: perché tu hai veduto o hai creduto? Non dice beati piuttosto quelli che vedranno, che crederanno senza vedere. D'ora in poi la fede accada in un modo nuovo. Anche non avendo toccato la mia presenza in questo modo, quelli che crederanno nella mia parola mi vedranno nella carne. Ma dimmi un po', cristiano, ma tu quando ti avvicini a prendere l'Eucarestia, chi prendi? Non prendi il corpo di Cristo? Che cosa te lo dice che quello è il corpo di Cristo? La tradizione? I detti popolari? Oppure le emozioni? Tu hai delle emozioni quando ti avvicini al corpo di Cristo? Hai dei sentimenti particolari? Non è forse la fede nelle parole di Gesù che la Chiesa ripete, che ti permette di credere che questo è il corpo di Cristo e questo è il suo sangue? Per questo Giovanni ci tiene a dirlo: beato te che su questa parola ti avvicini alla carne di Gesù. Prima per Tommaso c'era bisogno di avvicinarsi alla carne di Gesù e poi credere alla parola. Da Tommaso in poi è il contrario. Da Tommaso in poi, cioè la storia della Chiesa, è credere a una parola che diventi carne nella storia. E tu ti nutri di questa parola che è diventata carne e ti preoccupi di far diventare carne tutte le parole che lo Spirito mette sulla tua bocca, nella tua vita e nelle tue relazioni con gli altri. Questa è la fede. È bello che la Chiesa, quando ci racconta queste cose durante il tempo pasquale, comincia anche a farci contemplare quelle che verranno. Infatti la seconda lettura era dell'Apocalisse, come dire: entra in questa dimensione nuova, entra in una preghiera profonda e io squarcerò i cieli, ti permetterò di vedere la verità là dove tu non la vedevi, io squarcerò il buio che è davanti ai tuoi occhi. Non avrai bisogno più di particolari sensazioni, ma la storia si aprirà davanti alla tua capacità di intenderla come un libro aperto. E la presenza dello Spirito nell'altro ti apparirà come una realtà autentica, la potrai celebrare, te ne potrai accorgere, di questa potrai vivere, capisci? Questa è la fede pasquale, non è solo la fede nella resurrezione di un uomo che poi devi spiegarti come è risorto, come la sindone, eccetera, tutte cose buone per carità. Ma la fede nella resurrezione è che le parole del Cristo possano essere conosciute nella storia, possano diventare carne, come quelle parole con le quali il Dio Creatore ha chiamato all'esistenza la luce, ha distinto le acque dalle acque, ha creato gli animali. E poi ha posto l'uomo perché si relazionasse con tutte le cose. Possa questa luce pasquale penetrare nella tua vita, accompagnarti in questo tempo e gradualmente cambiare la tua relazione con Dio, cambiare la tua preghiera, finché Cristo non sia tutto in tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, che ti sei degnato di chiamarci all'esistenza e in questa esistenza ci hai parlato con le nostre stesse parole, perché potessimo comprendere le profondità del tuo spirito e ricevere da te ogni bene e ogni grazia, fa spazio nel nostro cuore e nella nostra vita. Semina di nuovo la tua parola di salvezza, perché in noi germogli, per mezzo di noi cresca, attraverso di noi raggiunga ogni uomo su questa terra. Fa che il nostro terreno sia buono, che la nostra volontà sia pronta, che la nostra fede sia accesa. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Di fronte alle difficoltà di questo tempo, tu rinnova la tua sposa, torni a parlare agli uomini di questa generazione, con le parole del regno, quelle che hanno la capacità di destare dalla morte e di guarire da ogni male. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, perdonaci per aver scherzato sulle cose sante, per non aver compreso a quali altezze tu ci hai chiamato, per non averti onorato nelle relazioni con gli altri. Se non abbiamo fatto il bene, se non ci siamo comportati secondo le tue leggi, accetta almeno la sofferenza che portiamo a causa delle difficoltà della vita, delle relazioni tradite, delle ferite che ci sono state inferte. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini in difficoltà. Soprattutto ti ricordiamo i cristiani che vivono nella persecuzione. Mentre ti chiediamo per loro il sostegno nella prova e nella testimonianza estrema, ti chiediamo per noi di essere sostenuti dalla loro fede. Il loro sangue riaccenda nel nostro cuore il desiderio del cielo. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri e le loro difficoltà. Mettili al riparo dai pensieri cattivi. Mettili al riparo dalle insidie del maligno, che non seguano le logiche di questo mondo perverso. Soprattutto liberali da ogni maleficio, da ciò che li turba nel profondo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.